Ed è arrivato allora il mio momento, eccomi qua carissimi amici ascoltatori, innanzitutto un caloroso abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Ieri nel nostro studio della lettera di Paolo ai Galati abbiamo riflettuto sulla domanda: a cosa serve la legge? Lo scopo della legge non è mai stato, abbiamo detto, quello di dare vita, ma solo quello di dimostrarci che siamo peccatori colpevoli dinanzi a Dio. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Abbiamo riletto i versetti 22 e 23 di Galati, capitolo 3. Prima che venisse la fede significa, ovviamente, fede in Cristo Gesù, il quale morì per noi. Tutti i sacrifici per i peccati, di cui parla l'Antico Testamento, miravano a Gesù Cristo. Prima che venisse la fede, dice Paolo, eravamo sotto la legge, rinchiusi, in attesa della fede, la quale sarebbe stata in seguito rivelata. In Galati 3, versetto 24, è scritto: «Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede». Questa è una delle parti più importanti. Paolo qui sta dicendo chiaramente che la legge di Mosè non poteva salvare. In Romani 4, al versetto 5, ci dice inoltre Paolo: «Mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia». Ai fini della salvezza, Dio si rifiutava di accettare solo le opere. Dio ci dice che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Isaia 64, versetto 6. Dio rifiuta di accettare l'osservanza della legge. La legge non può salvare, può solo condannare. Non è stata data per salvare i peccatori, ma per far loro conoscere la loro posizione di peccatori. La legge non rimuove il peccato, essa mostra il peccato. Non ti preserverà dal peccato, perché il peccato è già in te. La legge mostra che l'uomo non è come ce lo ritrae il cinema, peccatore sofisticato, raffinato e addestrato. L'uomo è realmente un grezzo, incurabile peccatore. Vorrei utilizzare un'illustrazione casereccia che penso possa aiutare. Credo che tutti abbiano un bagno e in quel bagno ci sia un lavabo con uno specchio. Quel lavabo serve per uno scopo e anche lo specchio. Quando vi sporcate la faccia, andate in bagno per lavarvi. Ora, non utilizzerete di certo lo specchio per farlo, vero? Se vedete qualche traccia di sporco sul vostro viso, vi accostate allo specchio, vi strofinate la faccia sul vetro, avete sicuramente qualche problema, ma, amica, amico, questo certamente non succede perché nessuno di noi è così sciocco da rimuovere lo sporco con lo specchio. Oggi, tuttavia, tante persone nelle nostre chiese si stanno strofinando contro lo specchio della legge, pensando di poter rimuovere il peccato. La parola di Dio è uno specchio che ci mostra chi e cosa siamo, cioè che siamo peccatori e ci troviamo in basso rispetto alla gloria di Dio. Questo è quello che rivela la legge, ma sia ringraziato Dio che sotto lo specchio c'è il lavabo, è lì che tu rimuovi la tua macchia, è il sangue del Signore Gesù che lava. La legge mostra l'uomo come peccatore, non lo fa mai diventare un santo. La legge fu data, dice Paolo ai Romani, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Vedi Romani 3, il versetto 19. Così la legge è stata come un precettore, dice Paolo, e continua a spiegarci cosa intende dire. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. In Galati 3, versetto 25, questo termine precettore viene dal greco paidagogos e non è lo stesso termine di insegnante. Precettore è una traduzione giusta, ma ai tempi di Paolo aveva un significato abbastanza diverso. Indicava un servo o uno schiavo che faceva parte della casa dei Romani. Metà dell'impero romano era schiavo. Su 120 milioni, 60 milioni erano schiavi. Nella casa di un patrizio, un membro della guardia pretoriana o nella casa di un ricco romano, vi erano degli schiavi che badavano ai fanciulli. Quando un fanciullo nasceva in una di queste famiglie, veniva affidato alla custodia di un servo o di uno schiavo che in realtà lo allevava. Lo vestiva di abiti puliti, lo lavava, gli puliva il naso quando era necessario, eccetera, eccetera. Quando poi cresceva e doveva andare a scuola, questi servitori erano quelli che lo svegliavano al mattino, lo vestivano, lo portavano a scuola. È da qui che presero il nome di paidagogos, cioè che ha a che fare con i piedi, da cui deriva la nostra parola pedale, agogos, significa condurre. Significa che prende il piccolo per le mani e lo conduce fino a scuola e lo affida all'insegnante. Questo servo, questo schiavo, non era in grado di insegnargli nulla, perciò lo conduceva a scuola. Quello che Paolo sta dicendo qui è che la legge è il nostro paidagogos. La legge diceva: caro ragazzo, non posso più fare niente per te, ti prendo ora per mano e ti conduco alla croce di Cristo. Sei perduto, hai bisogno di un salvatore. Lo scopo della legge è quello di condurre gli uomini a Cristo. Voi stessi sapete che non osservate la legge, e l'unica cosa che dovete fare per saperlo è quello di esaminare i vostri cuori. Galati 3, versetto 26 dice: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Nel resto del capitolo 3 e all'inizio del capitolo 4 di Galati, Paolo ci mostrerà alcuni dei benefici che potremmo ottenere avendo fede in Cristo e che non potremmo mai ricevere restando sotto la legge. La legge non potrebbe mai dare a un credente la natura di figlio di Dio. Cristo invece può farlo. Solo la fede in Cristo Gesù può farci divenire figli di Dio. In questo versetto la parola figli deriva dal greco huios. Solo la fede in Cristo ci fa diventare legittimi figli di Dio. Utilizzo la parola legittimi per enfatizzare, perché Dio ha dei figli e questi sono solo legittimi. Tu diventi vero figlio di Dio se confidi in Cristo, tutto qui. Non fede più qualcosa è uguale a salvezza, ma fede più niente ti fa diventare figlio di Dio. Non c'è nessun altro modo per diventare figlio di Dio, perché siamo tutti figli di Dio. Come? Per mezzo della fede in Cristo Gesù. Un singolo israelita che viveva sotto la legge nel Vecchio Testamento non era mai un figlio, ma solo un servo. Dio chiamava figlio solo la nazione di Israele, come puoi vedere in Esodo 4, al versetto 22. Ma il singolo individuo, facente parte di quella nazione, non veniva mai chiamato figlio. Egli era chiamato servo di Yahweh. Per esempio, Mosè è in rapporti molto intimi con Dio. Tuttavia, Dio dice di lui: Mosè, mio servo, è morto. Puoi vedere anche Giosuè 1, versetto 2. Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Così era scritto sulla sua lapide. Inoltre, anche se Davide era un uomo dal cuore secondo Dio, Dio lo chiama Davide, mio servo. Puoi vedere Prima Re, capitolo 11, versetto 38, dove è scritto: se tu ubbidirai a tutto quello che ti comanderò, e camminerai nelle mie vie, e farai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide, mio servo, io sarò con te. Ti edificherò una casa stabile, come ne edificai una a Davide, e ti darò Israele. Amico, amica, anche se tu osservi la legge, cosa che non sei in grado di fare, la tua giustizia sarebbe sempre inferiore alla giustizia di Dio. Essere figli richiede la sua giustizia. Il Nuovo Testamento alla fine ci dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni capitolo 1, versetto 12. Abbiamo il diritto, in greco exousian, che significa l'autorità, il potere, di divenire figli di Dio solo credendo in Cristo. Un fariseo chiamato Nicodemo, religioso fino alla punta delle dita, seguiva la legge meticolosamente, ma tuttavia non era figlio di Dio. Gesù gli disse: devi nascere di nuovo. Giovanni 3, versetto 7. Vorrei essere categorico e molto chiaro: nemmeno le vostre preghiere, la vostra sostanziale separazione dal mondo, i vostri doni, il vostro battesimo può farvi diventare figli di Dio, ma solo la fede in Cristo può farvi figli di Dio. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Galati 3, versetto 27. Spero che tu capisca che non si tratta del battesimo d'acqua. Questo battesimo è puramente rituale e penso che lo debba fare ogni credente. E credo anche che il battesimo dovrebbe essere per immersione, poiché l'immersione raffigura più chiaramente il vero battesimo, che è il battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo ti introduce nel corpo dei credenti, Paolo dice nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 12, versetto 13. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Questo significa che ci identifichiamo e siamo stati introdotti in verità nel corpo dei credenti, la Chiesa. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Dio ti vede in Cristo, quindi ti vede come un essere perfetto. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Abbiamo letto il versetto 28 da Galati, capitolo 3. In questo corpo di credenti non c'è né giudeo né greco. In Cristo non esiste il razzismo. Qualsiasi uomo che è in Cristo è mio fratello, e non mi importa del colore della sua pelle, è il colore del suo cuore che mi interessa. Solo in Cristo Gesù siamo tutti uno. E ringrazio Dio che ricevo lettere da molte persone da ogni luogo. Essi mi chiamano fratello, e io li chiamo fratelli, poiché noi siamo fratelli. Siamo tutti uno in Cristo, e saremo insieme nell'eternità. Non c'è né libero né schiavo. Ai giorni nostri i capitalisti, i lavoratori sono gli uni diversi dagli altri. L'unica cosa che li può unire è sicuramente Cristo. Non c'è né maschio né femmina. Cristo può fare ciò che la lega femminile non potrà mai fare. Egli ci fa tutti uno in Cristo. È una cosa stupenda. In Galati 3, versetto 29, Paolo scrive ancora: «Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa». Come possiamo essere anche noi discendenti di Abramo? Per il motivo che Abramo fu salvato per fede, e anche noi siamo salvati per fede. Abramo portò un piccolo animale per il sacrificio, in vista dell'arrivo del Figlio di Dio, il sacrificio più grande. Cristo è già venuto, e posso riguardare la storia e dire: 2000 anni fa, il Figlio di Dio venne e morì sulla croce per me, affinché io potessi avere la vita, e io credo in Lui. Se io sono in Cristo, e se tu sei in Cristo, allora apparteniamo alla discendenza di Abramo, e siamo eredi secondo la promessa. È una cosa stupenda. La divisione dei capitoli della Bibbia, come sappiamo, è arbitraria e fatta per comodità. Le lettere sono in realtà un tutt'uno, e l'argomentazione non si interrompe, anzi continua seguendo un filo logico. Ricordo questo perché il capitolo quarto dei Galati, che andiamo ora ad analizzare, è la prosecuzione naturale di quanto abbiamo visto insieme nel capitolo 3. Il tema è ancora quello della giustificazione per fede, e l'analogia che Paolo usa è ancora quella dell'erede fanciullo. Qui vedremo che tramite la fede in Cristo possiamo ottenere qualcosa di più, qualcosa che la legge non avrebbe mai potuto darci. Attraverso la fede otteniamo la posizione di figli di Dio. La fede ci porta alla statura di figli adulti. Quando iniziamo la vita cristiana siamo dei fanciulli, dobbiamo maturare. In ogni modo, Dio ci dà la posizione di figli adulti con una capacità che altrimenti non avremmo avuto. Leggiamo i primi 7 versetti di Galati, capitolo 4. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto. Questo era il primo versetto che abbiamo letto in Galati 4. La parola minorenne in questo versetto non ha lo stesso significato di figli che troviamo in Galati 3, versetto 26, che deriva dal greco huios. Qui invece la traduzione deriva dal greco nepios, che significa piccolo bambino, che non ha il pieno potere di parlare. L'erede, finché è minorenne, non differisce in nulla dal servo. In che senso? Ancora una volta dobbiamo rivedere le usanze dei romani per capire le illustrazioni di Paolo. In una casa romana i servi avevano l'incarico di curarsi di varie cose del loro padrone. Alcuni avevano l'incarico di badare ai beni mobili, altri del bestiame, altri della contabilità e altri dei loro figli. Quando nasceva un bimbo, i servi si curavano di vestirlo in maniera semplice, in modo che non si notasse la differenza con i figli dei servitori con i quali egli giocava. Egli doveva inoltre obbedire ai servi, proprio come facevano i loro figli. Anche se era erede di tutti i beni della famiglia, rimaneva sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre, dice Paolo. Di che tempo si trattava? Potremmo semplificare la spiegazione dicendo che il figlio era sotto tutela fino a quando il padre non gli riconosceva una capacità, una maturità ormai autonoma. A quel punto non aveva più bisogno di tutori per il suo bene, né di amministratori per il suo matrimonio. Era ormai adulto. Notate che è il padre che decide quando suo figlio ha raggiunto l'età matura. Ciò non era stabilito da una legge dello Stato come nella nostra società. Fino ad alcuni anni or sono si diveniva maggiorenni a 21 anni, ora a 18. Io credo che alcuni ragazzi di 18 anni siano maturi quanto uno di 21, poi ce ne sono altri che non hanno raggiunto la matura età neanche a 65 anni. Ma ai tempi di Paolo era il padre che decideva quando suo figlio raggiungeva la matura età. E la cosa diveniva pubblica attraverso una cerimonia conosciuta con il nome di toga virilis, che gli dava la posizione di figlio adulto in seno alla sua famiglia. A quel punto i servi non avevano più voce in capitolo, né autorità su di lui, non avevano più l'autorità di correggerlo, né quella di dirigerlo. Questo è ciò che Paolo intende quando prosegue dicendo in Galati 4, al versetto 3, «Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo». Dagli elementi del mondo significa sotto la legge. Paolo dice che il tempo in cui il popolo di Israele aveva dovuto sottostare alle regole e ai regolamenti era paragonabile al periodo della fanciullezza, il periodo della fanciullezza del popolo di Israele. Paolo prosegue in Galati 4, leggiamo il versetto 4. «Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge». Quindi, al tempo definito da Dio, Dio Padre mandò Dio Figlio, nato da una donna, nato sotto la legge. Maria, infatti, era una donna giudea, sottoposta alla legge come tutti i suoi connazionali. A questo proposito c'è chi dice che Gesù non apparteneva a nessuna razza. Ciò è assolutamente infantile, insensato. È un tentativo di prendere una posizione ammorbidita che, comunque, non significa nulla. La donna al pozzo, come scritto nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, sapeva molto di più di chi oggi assume questa posizione. Infatti ella disse, «Come mai tu che sei giudeo, ossia ebreo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Ella pensava che Gesù fosse giudeo, anzi per lei ciò era evidente, e il Signore non l'ha corretta. Gesù era perfettamente umano, nato da donna, sotto la legge. Era però anche Dio manifestato in carne. Ai giorni nostri molti discutono su questo. Comunque sia, l'unico Gesù della storia che abbiamo è colui che è descritto in uno dei credi più antichi della Chiesa come vero uomo e vero Dio. Io sono d'accordo con quel credo, poiché è ciò che la parola di Dio insegna. E anche per questa sera il tempo a mia disposizione è terminato. Mi voglio fermare qui. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera e vi do appuntamento allora a domani sera quando avremo l'occasione di continuare questo nostro studio sull'Epistola dei Galati. A domani.